Gaia, sei ancora langhifera?
Ciao, no, carino, no. Sono Monferrato, non facciamo scherzi, eh?
Vabbè, adesso,
Monferrato
hai ragione.
Una cosa, langhe un'altra, un po' come dire i pisani e i livornesi.
Ma sai che è sempre così, più sei vicino e più scatta quella cosa lì. Se avessi detto sei ancora siciliana, dici vabbè, non è che... E invece c'è questa cosa del confine.
Invece è sbagliato totale.
Ma allora, c'è un solo modo perché tu possa correggere in maniera definitiva questa roba, cioè ospitarmi da quelle parti, farmi un corso. Culinario.
Guarda, lascia stare che te l'ho detto un sacco di volte di venire e non sei ancora venuto, quindi...
Ho capito, ma qualcuno dovrà tirare avanti la baracca qua.
Hai ragione, tira avanti te.
Comunque adesso...
Noi siamo contro il patriarcato.
Brava,
quindi...
brava, totalmente. Senti, niente, questa che stiamo facendo in questo momento, no? Con questa scena in cui io tiro avanti la baracca e tu sei insomma in altri lidi di qua di là, è tutta una farsa, perché anch'io in questo momento svegliamo il trucco radiofonico, la radio è finzione,
certo.
Ma noi ma mollateci, cioè voglio dire, questa è su The Dos.
Cioè, scusami, pensiamo parliamoci chiaramente, come sì. Avremmo potuto iniziare l'anno se non con una puntata fatta così?
Esatto.
Perché noi siamo su The Dos.
Esatto, per due ragioni, uno per questo, cioè ci dovete mollare, capito? Ci dovete mollare il 4 di gennaio. E due perché da settembre ad adesso abbiamo raccolto così tante figate che secondo me se adesso le abbiamo rimontate, le messe insieme, abbiamo detto, madonna, ma vanno valorizzate, quindi ve le beccate.
Ve le beccate, esatto. Ve le ascoltate in un fantastico best of, il meglio del 2025 di su The Dos.
Che è iniziata a settembre, ma ha già la densità del piombo. Partiamo?
Ah, sì.
Sigla e poi si
partiamo,
va? Partiamo!
Partiamo!
Sì. Via! Sta su The Dos.
Sta su The Dos.
Sta su The Dos. Sta su The Dos.
Sta su The Dos.
Sta su The Dos. Andiamo a lavorare con quello che abbiamo, ma secondo me... Allora... Sta su The Dos.
Sta su The Dos.
Sta su The Dos. Sta su The Dos.
Sta su The Dos.
Sta su The Dos. Lavoratore della domenica di questa domenica, sapete che noi alterniamo un lavoratore della domenica esterno a un giornalista di Radio Popolare. Questa domenica toccava all'esterno e noi andiamo alla pasticceria Matera di Vaprio Dadda da Beppe Agnello. Ciao Beppe.
Ciao Beppe.
Buonasera, ciao ragazzi.
Ciao Beppe.
Ma soprattutto Beppe o Peppe? Visto che ormai
è uguale. Indifferente, dai, diciamo che è detta la meridionale Peppe.
Esatto,
Peppe.
Dai, allora diciamo Peppe. Senti, Matera, si chiama Matera perché tu sei lucano?
No, io sono mezzo siciliano e mezzo napoletano di origini, ma cresciuto praticamente in provincia di Bergamo, diciamo.
Ah!
Unisci l'Italia.
Unisci l'Italia,
esatto.
E deciso di chiamarla con l'unica città con cui non c'entri niente, Matera.
Esatto.
Troviamo delle coordinate.
È una scelta perfetta, direi.
Mancava solo quella zona. Allora, Beppe, anche detto Peppe, raccontaci un po' innanzitutto che domenica è stata questa da un punto di vista lavorativo.
Ma diciamo che dal punto di vista lavorativo la domenica è abbastanza impegnativa perché è il giorno che c'è un po' più affluenza.
Ma è anche giornata tendenzialmente di feste, per dire, in famiglia o di eventi,
ma sì, ma no, ma anche
robe
soltanto,
di prenotazioni.
Ma no, scusami, anche soltanto prendere il cabaret di paste per la domenica,
Pranzo,
quando ritorni dalla mamma a mangiare, le basi ti mancano.
Però sì, diciamo che è il giorno che la maggior parte della gente è a casa e piace far colazione fuori.
È vero,
come
è
ci
vero.
Insegna... Il presidente del consiglio e le pastarelle, ti ricordi?
Certo, non me ne ricordo.
Ecco, no, ma è una roba che voi ovviamente immagino mettiate in preventivo, quindi domenica arrivate già con più cose
sì,
a livello
sì,
di
offerta. Assolutamente, diciamo che c'è un'organizzazione di lavoro che programmiamo, sia di, diciamo, di prodotti che di personale, il giorno di punta della settimana.
Allora,
mettiamola così.
Ma, domenica giorno di punta, e invece qual è la pasta di punta della pasticceria Matera?
Il cannoncino.
Classico. E come me lo fai ripieno?
Il cannoncino, crema pasticcera con bacche di vaniglia.
Vabbè, Madonna, la prossima volta vieni in presenza, così te la butto lì.
Assolutamente sì.
Tu lo sai, lo sai Peppe a cosa sta puntando. Bravo, esatto, esatto. Era, era chiarissimo che stesse puntando lì.
Ma no, volevo
lì,
conoscerti, Peppe.
Certo, certo, certo. Come cosa.
Guarda, è un attimo, io sto a Trezzo, passo a prenderti.
Beh, puoi venire anche a piedi, guarda.
Sì, 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 no, verrò in macchina perché poi dobbiamo raggiungere la
la Gaia.
No, no, un po' lunga. E questa qua in particolare, che domenica è stata? Si è lavorato tanto, più o meno nella media?
Sì, no, no, abbiamo lavorato parecchio, sì, è andata tutto bene come, diciamo, come avevamo programmato. Poi diciamo che viene anche parecchia gente che sta apprezzando il prodotto da fuori paese, e questo diciamo che ci fa molto piacere a livello lavorativo.
E senti, cos'è che prendono di più? Vabbè, la vostra punto di forza, abbiamo detto che sono i cannoncini.
E ma... le brioche. Noi siamo forti sui lievitati, è un croissant molto lievitato, diciamo un croissant alla francese che difficilmente come prodotto si può trovare in giro, ecco.
Quindi un botto di burro?
Ma no, no. Dai, mangi 2-3, non ti accorgi.
Ok, va bene, ti prenderò in parola, devi mangiarne proprio solo 2-3, non di meno.
Va bene.
Ma senti una cosa, adesso verso Natale vi state preparando a panettoni, pandori.
Esatto, sì.
E cosa, cioè...
Sinceramente da luglio che abbiamo cominciato,
no? Vabbè, certo.
Ormai ci si, esatto, poi il Natale quando arriva arriva, diceva quello,
esatto.
Là
Vabbè, diciamo che c'è un'organizzazione dietro quanto riguarda il packaging,
certo.
Non indifferente.
E voi ne avete uno vostro artigianale che producete?
Facciamo tutto noi, sì, facciamo sei gusti e facciamo tutto assolutissimamente noi.
Sei gusti, anche qui viene, cioè io sono curioso di tutto.
Sarà, ci sarà, fammi indovinare. Cioè quello
un giorno,
cioè quello tradizionale.
Bravo,
fammi indovinare, ci sarà quello tradizionale.
E l'hai preso.
Okay.
Poi ci sarà quello ricoperto di cioccolato, bla bla. Okay. Poi ce ne sarà uno al pistacchio che ormai va super di moda.
Esatto.
Dai.
Ne mancano tre.
Allora.
Ce ne sarà
Secondo me ce n'è uno agli agrumi che potrebbe essere arancio, mandarino.
No,
facciamo
il classicissimo pandoro.
Ah, pandoro, beh, certo.
E in pochissimi fanno perché è non semplice come produzione. Sì. Caffè caramello in special edition che è fuori di testa.
Sì. Vabbè, senti, poi no, finiamo la lista.
Poi albicocche e rosmarino.
Ah, vabbè.
Bello albicocche e rosmarino.
Allora.
Però stiamo perdendo perché ci stiamo perdendo.
No, perché perdendo il controllo,
esatto,
delle papille salivari.
Ma in realtà qual è la linea editoriale che ci contraddistingue? Dovremmo chiedere a lui cosa avresti voluto fare oggi se non avessi lavorato.
Sul divano.
Ok, divano. Divano. Divano serie TV o divano libro o divano PlayStation? Perché io
no,
ho...
niente, divano e coperta, basta.
Divano e coperta,
ma guarda, sei il mio preferito.
Bravo.
Io sempre, quando ci sono gli ospiti che starebbero sul divano a dormire, trovano tutta la mia solidarietà, perché è quello che vorrei fare anch'io.
Esatto, divano e coperta proprio. Poi
molto
con questo
bene.
Freschino, diciamo che piace come cosa.
Esatto. Peppe, io ti ringrazio per essere stato nostro ospite, ricordiamo pasticceria.
Grazie a voi,
ricordiamo la pasticceria Matera va a Prio d'Adda, quindi andate lì,
esatto.
E poi diteci, ragazzi.
A quest'ora Peppe hai staccato?
Sì, guarda, stiamo finendo le pulizie e basta, però oggi abbiamo finito.
Molto
bene.
Che
inizi? Stanotte, cioè la quando è che si...
Sì, sì, siamo
iniziando
alle 4 di notte con una produzione, diciamo, della linea,
certo.
Le prime prove dei panettoni, sì, molto
bene. Lo fate con la pasta madre, il panettone, il...
Lievito madre,
lievito,
esatto.
Madre?
Sì,
e quindi
lievito
dovete
madre.
Fare tutte le prove e sperare che... Lieviti.
Siamo esperti. A buon punto, perfetti.
Ottimo. Grazie mille, Peppe. Buon riposo.
Ciao.
Ciao. Ammazza, ma ti rendi conto? C'è tipo un'ora e mezza di riposo e torni in laboratorio. Vabbè, Peppe, eroe del eroe del lavoro.
Il gatto è scappato di casa mentre cercavo la felicità. L'ho visto uscire dalla finestra mentre cercavo la felicità. Avrei potuto corrergli dietro, avrei potuto chiedere aiuto, avrei potuto, ma ero troppo impegnato a cercare la felicità. Antonio ha avuto un brutto periodo mentre cercavo la felicità. L'ho visto piangere e chiedere aiuto mentre cercavo la felicità. Ho perso tutti i capelli mentre cercavo la felicità. Si è fatta notte ed è finita la festa mentre cercavo la felicità. Cercavo di qua, cercavo di là, stavo cercando la felicità. Andavo di qua e andavo di là mentre cercavo la felicità. Mia figlia ha imparato a parlare mentre cercavo la felicità. C'era una nuvola e poi c'era il sole mentre cercavo la felicità. Il vento mi accarezzava mentre cercavo la felicità. Pure Marina ha trovato lavoro e adesso deve cambiare città. Cercavo di qua, cercavo di là, stavo cercando la felicità. Andavo di qua e andavo di là mentre cercavo la felicità. Papà e mamma sono invecchiati mentre cercavo la felicità. Vivono soli in case giganti mentre io cerco la felicità. Qualche volta vorrei andare a trovarli, ma mi organizzo sempre troppo tardi, perché cerco la felicità senza trovare la felicità. Cercavo di qua, cercavo di là, stavo cercando la felicità. Andavo di qua e andavo di là mentre cercavo la felicità. Cercavo di qua, cercavo di là, stavo cercando la felicità. Andavo di qua e andavo di là mentre cercavo la felicità. Guardavo la mia vita cercando di capire se guardandola da fuori mi sarebbe sembrata bella. E mi sembrava di sì, ma intanto cercavo sempre la felicità. Ogni volta che mi mancava qualcosa pensavo, sarà questa la felicità. Poi ce l'avevo e capivo che non era quella. E giù ancora a cercare la felicità. Ma come fai a trovare qualcosa che non sai che cos'è? La forma, il colore, il verso, l'odore, la lingua che parla o almeno una mappa, un orizzonte verso il quale puntare e un mezzo di locomozione per poterci arrivare. E se arrivi a trovare qualcosa, poter capire cos'è, se è un premio o una scusa, una madre o una rosa, se è un uomo, una donna, un bambino, un animale o un ideale. Io la felicità me la immagino con le ali, leggera come la primavera e piena di misericordia, senza nessuno da abbattere e niente da dichiarare, chiara come l'arrivo dell'ora legale. Stavo cercando la felicità, andavo di qua e andavo di là mentre cercavo la felicità. Cercavo di qua, cercavo di là, stavo cercando la felicità. Andavo di qua e andavo di là mentre cercavo la felicità.
Perché Cidedos vuol dire fiducia.
Il 13 di dicembre ci sarà il saluto formale alla stazione di Porta Genova, che dopo anni e anni di attività chiude, e quindi è una delle stazioni più amate da noi milanesi, dobbiamo dirlo.
Io personalmente, tra l'altro, stando in Barona, stavo abbastanza vicino.
Eccolo, e quindi noi abbiamo deciso di rendere un nostro omaggio,
un commiato.
E non potevamo farlo con nessuno di meglio che con nessuno di meglio che con l'ingegnere Luigi Cantamessa, che è il direttore generale di Fondazione Ferrovie dello Stato e amministratore delegato di FS Treni Turistici Italiani. Buonasera, ingegnere.
Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie di essere con noi, di averci dedicato questo tempo che oggi sappiamo essere l'Immacolata, quindi avrà sicuramente di meglio da fare, ma ci ha dedicato questo momento. E quindi entro subito nel vivo e le chiederei di farci un po' un racconto di che cosa rappresenta, non solo per noi, perché non è ascoltato solo a Milano ovviamente Radio Popolare, ma per raccontare un po' la storia sommariamente di questa stazione bellissima.
Ma guardi, è un piacere, però vi annuncio che la racconterò con un po' di trasporto.
Certo, e fa benissimo. E noi l'abbiamo chiamata per questo, l'abbiamo scelta per questo.
Ma Milano Porta Genova, prima di tutto, è una stazione che non assomiglia a nessun'altra di Milano. Non è grande, non è moderna, non è elegante come Cadorna, eppure è quella che probabilmente ha vissuto più vite e custodisce più storie da raccontare. E poi ha un primato, perché è la più vecchia, apre nel 1870, quando Milano era ancora fatta di cortili, di piccole officine, e Milano Porta Genova ha un unicum, che è una stazione nata intermodale, come diremmo oggi. Chiudiamo un momentino gli occhi tutti, tanto la radio su questo aiuta, e pensiamo di essere i primi del Novecento. Ecco, se voi foste a Porta Genova, i primi del Novecento, sentireste l'ansimare delle locomotive a vapore che sono arrivate dall'Oltrepò, dalla pianura, dalla provincia, e poi i barconi dei navigli. E sentireste i carretti che trasportano le vettovaglie scese dal carro merci del treno, dal collettame, dal postale, e le caricano sulla chiatta per fare poi il giro della darsena e andare a consegnare porta a porta. Sembra un altro mondo, ma era un mondo disegnato perfettamente dal punto di vista ingegneristico, perché dal casello pieno di nebbia nella pianura pavese, che voi potevate arrivare con un collo, con una merce, con qualcosa da spedire tramite Porta Genova, nella porta, diciamo, di casa dei milanesi di quel quartiere. E quindi la mattina era aria di carbone, aria dei canali, cassette, verdure, veramente un microcosmo che solo a Porta Genova si è ricreato, solo lì.
Tra l'altro, una zona di Milano che era già ingresso di merci, perché la zona dell'arrivo dei navigli, dell'inizio, dove c'è la darsena sostanzialmente, quindi dove le merci arrivavano coi barconi, sicuramente poi il treno e la stazione di Porta Genova ha messo anche del suo. Come si è modificata negli anni quella stazione lì, anche rispetto alle tratte che andava più o meno a toccare?
Ma si è modificata secondo la modernità, dalle locomotive a vapore che popolavano comunque la stazione negli anni 50 insieme alle mitiche littorine a gasolio che per l'epoca erano quelle veramente veloci, che consentivano di arrivare da Mortara a Porta Genova in tempi rapidi. Ma si è modificata con l'arrivo dell'elettrificazione, di treni più moderni, ma con la scomparsa anche del trasporto su chiatta sui navigli, perché lei ha detto una cosa bella: i navigli alimentavano i carri merci delle ferrovie dello Stato di merci, ma come le ho detto accadeva il viceversa.
Esatto.
Arrivavano le merci e quindi era un polmone, e essendo così popolata era piena di locali per ferrovieri, gli spogliatoi, il ponte verde di ferro serviva per i ferrovieri andare dall'altra parte, alle osterie, prima di riprendere servizio, magari con un buon calice.
Esatto.
Questo era umana come stazione. Poi si è modificata con l'arrivo di treni più moderni e indubbiamente anche con il cambiamento della città, non c'è
certo dubbio. Ma infatti lei mi cita il Ponte Verde, che alla fine, quando è stato chiuso come passaggio, hanno fatto quello, diciamo, radente, il marciapiede di fianco, perché bisognava farlo, è stato un colpo al cuore per tutti.
Condivido.
Vero?
In primis. Oh, guardi, io sono un po' eretico, ma le dico di più: Porta Genova meriterebbe di sopravvivere a se stessa.
Sì.
Non attenzione in una funzione trasportistica,
sì, certo,
intendiamoci bene. Però lo dico da chi oggi, io adesso mi trovo a Monaco di Baviera per andare a fare un tour sulle ferrovie turistiche della Baviera. Ora, pensate a Porta Genova come fanno qui un binario di tipo tranviario inerbito o in mezzo alle pietre, dove ogni tanto arriva un treno per eventi, non so, per gli obei oppure per i mercatini. Pensate che ricchezza. E poi durante il giorno può essere utilizzata per i residenti, per come parcheggio, come mercato.
Ma potrà succedere, ingegnere?
Guardi, Radio Popolare è molto ascoltata.
Oh, ma facciamo qualcosa. Ma dopo noi ci sentiamo.
Regione Lombardia, negli assessorati dei trasporti e delle infrastrutture, è bene convinta. Anche l'assessorato alla cultura è della regione, della città metro di Milano. Ecco, bisogna fare sinergia insieme alle ferrovie, perché non costa nulla. È un binarietto senza linea aerea, dove chissà, una volta al mese, Una volta alla settimana, una 100 porte come quella che vedrete il 13 di dicembre arriva con un carico di turisti. Se non è turismo sostenibile questo, ragazzi, super cosa sostenibile.
Ma guarda, adesso non posso parlare a nome di tutta Radio Popolare, ma quasi quasi lo faccio. Sicuramente Sud e Dos è assolutamente dentro a questa idea. Se serviamo qua, qua ci trovate. Esatto, usateci.
Ottimo, grazie.
Ma che fa bene te. Mi ha dato un gancio, perché io le volevo chiedere cosa succederà, cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici per partecipare a questa giornata del 13 di dicembre.
Il 13 di dicembre abbiamo fatto una cosa davvero bella. Abbiamo messo insieme un treno esattamente uguale nel modello delle due locomotive a vapore che traineranno carrozze 100 porte, carrozze Corbellini degli anni 30, 40 e 50. Abbiamo messo insieme un treno accelerato per Mortara, è identico in tutto e per tutto a quello che tanti impiegati, tanti operai, tanti pendolari prendevano negli anni 60 quando la linea non era elettrificata. Partirà con una bella cerimonia con l'autorità alle 10.05, fermerà da Abbiategrasso, ovviamente a San Cristoforo, a Vigevano, arriverà a Mortara per l'una, sostando nelle stazioni per farsi ammirare, perché purtroppo è già tutto pieno. Noi non pensavamo, quando Regione Lombardia ci ha incaricati di fare questa corsa a vapore, che avesse un successo così. Certo. Invece l'ha avuto, segno che porta Genova davvero proprio nel cuore di tutti, altrimenti i biglietti non sarebbero andati via in 24 ore.
Quindi esatto. Agli ascoltatori e le ascoltatrici che non hanno fatto in tempo a comprare i biglietti, ma io sono sicura che qualcuno ci sarà, e inviteremo a scriverci e a raccontare la propria esperienza.
Ma
cosa possono fare? Vengono a
salutano,
salutare,
e poi
parte da Centrale, giusto?
Esatto, io invito prima di tutto a guardarlo da terra, perché lo spettacolo della locomotiva a vapore, ansimante, magari speriamo ci sia la temperatura un po' bassa, perché così il vapore condensa e fa uno spettacolo di cirri bianchi e di nuvole di vapore. Andate a vederlo nelle stazioni, parte da Milano Centrale alle 9.05, arriva a San Cristoforo, entra a Porta Genova dove sta fermo per più di un'ora e poi ne riesce, ripeto, da San Cristoforo, Abbiategrasso, Vigevano, terminando a Mortara. Avremmo anche voluto mettere la mitica littorina che da Mortara una volta dava la coincidenza per Alessandria, però non abbiamo fatto in tempo. Chissà che la Porta Genova del futuro, quella turistica, quella da usare ogni tanto con delicatezza, possa invece portare la littorina con qualche turista colto, colto nel senso non di classe, ma che ama questo tipo di trasporto, che è un trasporto bellissimo, il treno fa innamorare tutti, diciamocelo, quello storico poi.
Ancora esatto. Di quindi l'appuntamento è a Stazione Centrale alle ore
9.05, ma io suggerisco di andare a trovare a Porta Genova intorno alle 10, perché lì l'arrivo sarà trionfale.
Spettacolare.
Due locomotive a vapore, doppia trazione a vapore, cosa molto rara oggi, è molto rara in Italia.
Noi veniamo lì, salutiamo
la
Porta Genova, l'abbracciamo insieme a tutti i nostri ricordi e poi, come giustamente prima citava chi si fermava lì, magari si faceva un bicchierino, brindiamo insomma,
a Porta Genova.
Questo bellissimo
scalo. Le leggo due messaggi che sono arrivati per lei. Ne sono arrivati tanti, ma due in particolare glieli leggo. Diegus, che ci dice: spettacolare questo ingegnere.
E poi
questo ingegnere
appassionato dei treni.
E poi invece uno dice: grande ingegnere Cantamessa, esempio di passione e competenze, si firma Paolo. Quindi io l'ho voluti leggere perché sono proprio due messaggi che arrivano dal cuore.
Lei mi commuove, però mi lasci riportare il focus su Porta Genova. Io vorrei chiudere con una cosa che ho nel cuore.
Sì.
Porta Genova è una stazione che custodisce la città e non ha bisogno di essere grande per essere importante. Teniamola così.
Finiamola così. Esatto. Grazie mille.
La ringrazio tanto. Grazie mille.
Grazie, Cantamessa.
Grazie.
Un abbraccio.
Ci vediamo in stazione, ovviamente.
Sì, certo.
Treno. Saluti.
Ciao. Saluti.
La sera mi addormento e qualche volta sogno, perché voglio sognare. e nel sogno stringo i pugni, tengo fermo il respiro e sto ad ascoltare. Qualche volta sono gli alberi d'Africa a chiamare. Altre notti sono vele piegate a navigare. Sono uomini e donne, e piroscafi e bandiere. Viaggiatori viaggianti da salvare. Delle città importanti io mi ricordo Milano. Livida e sprofondata per sua stessa mano. E se l'amore che avevo non sa più il mio nome, e se l'amore che avevo non sa più il mio nome, come i treni a vapore, come i treni a vapore, di stazione in stazione e di porta in porta, e di pioggia in pioggia e di dolore in dolore, il dolore passa. Sera mi addormento e qualche volta sogno, perché so sognare, e mi sogno i tamburi della banda che passa o che dovrà passare, mi sogno la pioggia fredda e dritta sulle mani. I ragazzi della scuola che partono già domani. E mi sogno i sognatori che aspettano la primavera, o qualche altra primavera da aspettare ancora, fra un bicchiere di neve e un caffè come si deve, quest'inverno passerà. Se l'amore che avevo non sa più il mio nome, e se l'amore che avevo non sa più il mio nome, come i treni a vapore, come i treni a vapore, di stazione in stazione e di porta in porta, di pioggia in pioggia e di dolore in dolore, il dolore passerà. Come i treni a vapore, come i treni a vapore, di stazione in stazione e di porta in porta, e di pioggia in pioggia e di dolore in dolore, il dolore passa.
Che ieri si è chiuso il campionato del mondo di Formula 1 e si è chiuso con una gara che aveva tutte le potenzialità per regalare fortissime emozioni, cosa che ha fatto, perché arrivava in coda una lunga rimonta di Verstappen e della sua Red Bull su segnatamente Norris, ma poi un po' il duo delle McLaren che hanno.
Guarda, l'ho seguita anch'io, devo dire.
Per dire,
cioè, perché sapevo che tu oggi avresti voluto fare qualcosa. Poi ho l'Astrid, la mia amica Astrid Serughetti, che saluto e che ovviamente era lì che mi dava tutte le informazioni e che... E poi quando ho saputo che c'era lui mi sono un po' emozionato.
Ma sono emozionato anch'io, perché per parlare di tutto questo potevamo prendere... No, non potevamo prendere una persona qualsiasi, abbiamo preso Giorgio Terruzzi. Ciao Giorgio, ben ritrovato.
Che piacere.
Buonasera, buonasera.
Ciao, benvenuto.
Grazie, grazie, grazie a voi.
Allora Giorgio, io come ogni... lunedì, in realtà, che si rispetti, sono andato anche a studiarmi le tue pagelline, ho fatto tutti i compiti, però ti abbiamo chiamato e oggi ne parliamo perché questa stagione, questo 2025, che comunque segna la fine, tra virgolette, di un'era, dall'anno prossimo cambiano un sacco di robe, è stato un campionato che dalla metà in poi forse non ci saremmo aspettati che avrebbe preso questa piega.
No, moltissime, come dire, sorprese, perché c'era un primo candidato... che era Piastri, che è il compagno di Norris, più giovane, dato come glaciale, freddo, poi tutti a parlare invece degli impacci, degli imbarazzi, delle difficoltà emotive di Norris. Poi c'è stato un cambio di rotta e un cambio di passo della Red Bull con Verstappen, che è forse il più forte agonista, non solo di quest'epoca, per cui c'è stato quello che sembrava un mondiale abbastanza segnato, è diventato un mondiale incerto con tre protagonisti fino alla fine, diversissimi tra loro, quindi insomma, meno male, perché se no rischiava proprio di essere un anno un po' anonimo, po' sotto misura.
Di quelli con il dominio, per cui... E diciamo che era proprio un po' iniziato dando questa impressione per diverse gare. Intanto lo hai detto, no? Le tre personalità diverse sono tre storie diverse che poi si sono unite nel racconto di questo finale. Quanto ha raccontato invece... oltre che di Norris, che poi alla fine è riuscito a vincere con l'ultimo risultato utile, cioè quel terzo posto ieri, ha raccontato di Verstappen che ancora non sapevamo, di questo campione che arrivava comunque da quattro mondiali di fila.
Beh, secondo me è stato l'anno più bello per lui, anche se non ha vinto, perché hanno mandato via Christian Horner, che è stato il capo storico della Red Bull per anni, che però evidentemente era una persona con una ambizione, con una personalità un po' troppo esondante. Quel fatto di aver liberato quella casella lì ha trasformato Verstappen in un leader, in un pilota che sa anche tenere assieme, gasare, motivare una squadra, e quindi questo è stato un cambio di passo molto evidente, no? Proprio evidentemente come si sono un po' liberati di quell'uomo là e si sono stretti attorno a un ragazzo che invece è maturato molto, è diventato anche più accogliente rispetto agli altri, non fa più quelle asinate da rabbia, da bambino che se gli togli il giocattolo si stizzisce, quindi è più maturo e salvando una qualità agonistica veramente fuori norma. Per cui questa cosa qui ha non solo ha cambiato il corso del campionato, ma ha rimesso in corsa un personaggio che da antipatico cronico è diventato un simpatico, un beniamino. Secondo me ieri c'era più gente che faceva il tipo per lui rispetto a Norris o a Piastri, no? Perché è diventato un po' un simbolo di un'era questa, che è la sua, sostanzialmente.
Sì, si è vista molto a Monza questa cosa, dove sempre è andato molto indigesto al pubblico. Quest'anno ha vinto, ha dominato prove e gara ed ha avuto anche una bella risposta da parte dei tifosi, che è una roba abbastanza inedita rispetto a lui.
Poi è cambiato un po' il pubblico dei Gran Premi, ormai sono un po' degli eventi dove arriva un sacco di gente che non è necessariamente appassionata di corso o di cose, ma vuole star lì, vuole godersi quella sorta di evento lì, e lui è un vincente, cioè come, non, è come le generazioni di bambini che crescono con la Juve che vince lo scudetto sono tutti juventini, quelli che crescono con l'Inter che vince gli scudetti sono tutti interisti, sì. Quindi c'è una generazione che è abituata ormai, perché ha vinto 4 mondiali di fila,
sì.
A tifare per lui, perché lui è il protagonista di assoluto, non vanno, non c'è una, come dire, una ricerca da appassionato tecnico del mondo del motorsport, così come c'è stata un po' di anni, fino a un po' di anni fa, no? Noi siamo una generazione cresciuta con tutta una serie di menate romantiche connesse a quel mestiere lì, a quel rischio lì, a tutti i tecnicismi, alla tecnologia connessa alle corse, no? Adesso è un po' diverso, per cui lui è sicuramente un pilastro di quest'epoca qua. Ecco.
E io vi riporto da quella che non ne sa niente, perché io sono una di quelle che non ne sa niente di cui dicevi tu, Giorgio, ma che ho iniziato un po' a seguire. Vi riporto su Norris, nel senso che ha vinto lui, e quindi io chiedo a te se ci spieghi secondo te un po' chi è per te Norris pilota e Norris personaggio.
Allora, io sono contento che abbia vinto, perché è raro che un bravo ragazzo arrivi primo, di solito arrivano ultimi o secondi, cioè questo qui è uno di una famiglia benestante inglese, un ragazzino che si era un po', come dire, molto dato, giocava con chiunque al videogame, e ha pagato lo scotto, perché è uno che ha ammesso pubblicamente i propri limiti, cioè ha ammesso di essere in difficoltà emotiva, ha ammesso di essersi fatto aiutare, ha ammesso di avere dei problemi durante l'annata, gli ultimi 2 anni. Questa cosa qua avvicina, secondo me, è cosa che succede raramente, avvicina uno di questi campioni che fanno cose così lontane dal nostro fare, lo avvicina molto a noi, no? Perché anche noi siamo, sbagliamo, ci inciampiamo, facciamo cazzate, il fatto che ce l'abbia fatta, che abbia vinto, secondo me è una cosa un po' confortante, una cosa affettivamente più calda, no? Poi non è un fuoriclasse forse, cioè non ha la tempra di Verstappen per esempio, però ha una, come dire, ha questa sofferenza attraverso la quale è passato, lo ha fortificato, lo ha rilanciato, infatti lui, dopo aver ammesso i propri limiti, da lì ha trovato delle risorse nuove, no? E questo gli ha permesso di arrivare in fondo e di vincere, quindi secondo me è una bella storia sportiva, anche perché questo sport qui ha bisogno proprio adesso, più che mai, di storie, perché è più difficile averle, è più difficile raccontarle, sono tutti iperprotetti questi ragazzi,
qui. Si rischia che diventi un po' freddo, un po' congelato.
Sì. A guardarlo. Mi aggancio, Giorgio, a quello che hai detto tu prima, no? Che dicevi che siamo abituati nelle generazioni future, cioè prossime, quelle che nascono adesso praticamente, vedere i nomi dei campioni nei nuovi nati, no? E secondo te nei prossimi mesi nasceranno più Lando o più Max?
Mi sa più Max, perché Lando proprio non è che
è un nome bruttissimo, povera creatura.
Esatto.
Però no? Diciamo che abbiamo visto anche dei Brooke e dei Ridge, quindi non mi stupisce più niente.
Sì, però insomma qualcuno, ma non penso che una famiglia si sposti su Lando perché ha vinto il mondiale. Secondo me è un po' poco, ci vuole un po' più roba.
Esatto. Vuole un po' di più, c'hai ragione pure tu.
Grazie mille, Giorgio.
Grazie,
Terruzzi.
Giorgio.
A voi.
Grande abbraccio.
Un abbraccio, a presto.
A tutti.
Ciao.
Nulari è basso di statura, nulari è al di sotto del normale. Nuvolari è a 50 kg d'ossa, nuvolari ha un corpo eccezionale. Nuvolari ha le mani come artigli, nuvolari ha un talismano contro i mali. Il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali. uccelli nell'aria perdono l'ali quando passano volari. Quando corre nuvolari mette paura perché il motore è feroce mentre taglia ruggendo la pianura. Gli alberi della strada strisciano sulla piana, sui muri cocci di bottiglia ci sciolgono come bottiglia. Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente aspetta il suo arrivo per ore e ore. E finalmente, quando sente il rumore, salta in piedi e lo saluta con la mano, gli grida parole d'amore e lo guarda scomparire come guarda un soldato a cavallo nel cielo di aprile. Bruno di colore, nuvolari alla maschera tagliente, nuvolari alla bocca sempre chiusa di morire, non gli importa niente. Corre se piove, corre dentro il sole, 3 più 3 per lui fa sempre 7. Con l'alfa rossa fa quello che vuole, dentro il fuoco di 107. Sempre un numero in più nel destino quando corre nuvolari. Yeah, 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 yeah. Quando passa nuvolari ognuno sente il suo cuore vicino in gara a Verona e davanti a Bordino con un tempo d'inferno. Ma nuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli, Brilliperi e Ascari.
State ascoltando lo speciale 2025 di Sud e Dos.
L'8 di novembre sì. Ci sarà un'importantissima ricorrenza perché è la giornata mondiale dei Guinness dei primati.
Sì.
Il Guinness dei primati che nasce per la pubblicazione del libro Guinness dei primati che oltretutto è proprio nel 2025 compirà 70 anni dall'uscita perché il primo libro
auguri
è stato pubblicato
Guinness.
Nel 1955, quindi sarà una giornata mondiale molto importante e abbiamo deciso un po' di dedicare questa ultima parte della trasmissione a il Guinness dei primati, che è una cosa che ci piace molto.
Sì, ma aspetta, introduci quello che abbiamo con noi, perché ragazzi,
esatto, cioè abbiamo una bomba, non è che ci mettiamo qua io e Matte a parlarne, potrebbe parlarne per ore, certo. Ma abbiamo con noi una leggenda dei Guinness dei primati, che è cioè è proprio una leggenda, sì. Cioè, io sono un po' emozionata. Silvio Sabba, sì, che è una Guinness icon, cioè è uno degli uomini che ha in assoluto, ed è italiano.
Sì, anche qui lo metterei, se ve ne c'è. Prima non l'ho messo perché portava sfiga in vista delle Olimpiadi, capito?
Ma qua mettiamolo.
Adesso appena lo introduci, vai. Perché denocciola i suoi numeri, snocciola.
Allora, se sono giusto, poi mi correggerai, casomai, Silvio, perché io l'ho trovati.
Intanto 600... benvenuto Silvio.
Benvenuto Silvio, prima di tutto.
Silvio?
Ci sei?
Pronti?
Eccoci! Ciao Silvio.
Ciao a tutti, ciao a tutti.
Dimmi se leggo giusto, cioè dimmi se sono giusti i numeri. 662 record, di cui 180 esatto, ancora imbattuti.
Esattamente,
Silvio, ragazzi.
Che meriti Silvio questa, sentila.
Aspetta, solo per te.
Sentila.
Sempre a tenere alto il nostro orgoglio in qualsiasi
i
campo,
i nostri colori,
Guinness compresi. Allora, tu non pensi ad altro dalla mattina a sera, mi pare di intuire. Quando è che hai iniziato questa tua scalata all'iconografia dei Guinness?
Allora, sono comunque 15 anni che batto record. È partito tutto dallo show dei record e da lì ho detto vorrei battere un record, e sono un po' come le ciliegie, uno tira l'altro, e siamo arrivati a questi numeri qua.
Non sei più riuscito a smettere?
Sì, no, diciamo che ultimamente mi sono portato un pochettino più sui record estremi. Prima lavoravo un po' di più sulla quantità per riuscire a diventare l'uomo più titolato al mondo, e ci siamo riusciti, e adesso più che altro punto a qualcosa di più estremo, più stimolante. Infatti il mio ultimo record, ho fatto due record molto belli, che sono quelli che poi alla fine sono i miei due record, diciamo che i miei due cavalli di battaglia, che sono il maggior numero di persone saltate con una moto da cross, che è di 43 persone. Cavoli. E poi questo record che ho battuto in collaborazione con Ducati, che è un record di durata su sterrato, io e un altro pilota, che abbiamo praticamente percorso 1440 km su sterrato con una Ducati Scrambler. Insomma, sono magari dire 1440 km,
non ti fai idea,
4 ore sembrano magari dei numeri bassi, ma
col cavolo
direi di no.
Ma poi su sterrato, no, cioè sei venuta a casa con le braccia che
tremavano ancora.
Posso chiederti qual è stato il primo, cioè da dove sei partito per partire questo?
Allora, il primo è stato il maggior numero di pistol squat. Non so se avete presente cosa sono i pistol.
No.
Quelli su una gamba?
Madonna.
Madonna!
Su una gamba sola.
E quanti erano?
Sì, siamo partiti. Allora, era il maggior numero di pistol squat in 30 secondi ed ero arrivato, adesso non mi ricordo benissimo, mi sembra 32 o 33. Atleticamente diciamo che sono anche lì i miei record preferiti sono i record di atletici,
sì, perché tu comunque sei uno sportivo e quindi è per quello, no?
Sì, diciamo che prevalentemente sono quelli. Poi per far numero ho comunque mi sono buttato anche su dei record da tavolo che diciamo che tutto sommato sono più impegnativi di record sportivi, perché comunque il record a tavolo è un record dove comunque devi lavorare molto sulla strategia e quindi non sono semplici per nulla.
Ma facci un esempio di record a tavolo in cui devi lavorare di strategia.
Allora, praticamente un record carino che ho battuto in Cina, che è il maggior numero di dadi impilati con delle bacchette in cinese, con delle bacchette cinesi in 60 ho battuto sia 30 secondi che 60 secondi.
Beh,
tutte e due.
Perché sono le categorie di dadi impilati con le bacchette cinesi. Bellissimo. Questo è già bellissimo. Domande, diciamo, un po' di quelle lì basic. Ma ti porti a casa un premio in denaro?
Allora, diciamo che il Guinness World Record non paga. Naturalmente più record hai, più è possibilità di essere venduto nelle varie trasmissioni, certo, televisive, e quindi da lì poi parte un discorso di sponsorizzazioni, c'è un discorso a parte che gira intorno al Guinness World Record, ma di per sé il Guinness World Record non paga, perché comunque giustamente tu vuoi fare il record, lo vuoi fare, lo fai, se riesci a batterlo lo batti, se hai fortuna finisci sul libro che poi è il libro più venduto al mondo.
Ma io... esatto, è già quello è un record, sì. Perché tipo è al terzo posto dopo la Bibbia e il Corano.
Esattamente, sì, io sono 13 anni consecutivi che sono su questo libro e ne sono veramente fiero, perché è un libro molto bello e lo consiglio veramente a tutti, perché è molto molto carino, sì.
È un libro che è venduto in tutto il mondo, ovviamente, e che qui in Italia è edito da Salani, la casa editrice, esatto, che ringraziamo, perché è stato lui che ci ha messo in contatto, sono stati loro a metterci in contatto con te, quindi viva, esatto, Salani, sia per il libro sia per averci dato il numero tuo,
esatto, di una persona che prima o poi terremo a conoscere dal vivo, sì. Allora ti chiedo due cose, poi ci salutiamo, anche perché abbiamo invitato gli ascoltatori un po' a esporre i loro
Guinness,
punti di forza, cose su cui potrebbero candidarsi per i Guinness. La domanda è: hai già in ballo il prossimo? Stai già lavorando al prossimo?
Allora, no, diciamo che adesso sono in una fase embrionale, sì, su... ho delle idee, comunque parliamo, bene, di record motoristici, ecco, su,
okay,
moto. Ma non preannuncio ancora nulla.
E mi sembra di aver capito.
Ma mi sembra giusto. Ma senti,
capito,
ce
è
n'è,
uno dei campi.
Ce n'è qualcuno che non hai raggiunto? Cioè che sei lì, che stai provando e che sei lì sempre, dici, madonna, questo qua non riesco mai a raggiungerlo, oppure li hai raggiunti più o meno quelli che volevi?
Allora, guarda, non vorrei essere presuntuoso, però quello che... mi sono sempre prefissato, con il tempo sono sempre riuscito a batterli,
okay,
e tutto è battibile. Io penso che, certo, c'è sicuramente magari da parte di qualcuno una predisposizione in più, però comunque sia tutto è battibile e io sono abbastanza testardo e cocciuto, quindi quello che mi sono messo in testa nella mia vita l'ho sempre raggiunto.
Dai, e dai, ha voglia di provare.
Io avrei 800.000 domande da farti.
Record del Guinness,
record
dei primati,
di Guinness dei primati, certo, per le domande che Gaia vorrebbe fare a Silvio. Ma questo c'è, che voglio chiederti, cioè, com'è che si fa? Nel senso, ci sono delle categorie e tu aderisci alle categorie, o puoi anche tu
presentarlo
e proporlo e dire io voglio battere il record per questa cosa qua?
Allora, guarda, aderire alle categorie è molto più semplice,
sì,
perché dare dei suggerimenti, ormai ce ne sono talmente tanti di Guinness World
Record, è quasi impossibile.
No, e di conseguenza un record, se diventa anche simile alla lontana a uno già esistente, viene comunque bocciato. Quindi è molto più semplice, cioè tentarlo uno che è già attivo, già sul mercato, diciamo così, ecco.
E com'è che si fa? Si va nel sito del Guinness dei primati, ci sono tutte le categorie?
Allora, guarda, c'è un sito, c'è il sito del Guinness World Record, dove comunque ci sono diversi modi per poterlo battere. Allora, calcoliamo che loro sono, il Guinness World Record è comunque inglese, quindi sono molto precisi e bisogna
sì,
lavorare in maniera molto precisa, nel senso che ci può fare un procedimento online anche, ma bisogna essere veramente precisissimi nel rispettare le loro linee guida,
certo.
Oppure vabbè, nei vari show ci sono diversi modi. Comunque, per uno che magari non ha mai provato, non ha mai tentare in maniera più semplice il discorso online, comunque sia, ripeto, bisogna essere molto 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 puntigliosi nel seguire le linee guida del Guinness World Record.
Sì, anche perché ricordiamo che nasce, che molti chiedono, ma perché Guinness, cosa c'entra
con
la birra?
No,
sì, in realtà sì, perché è stato creato, diciamo, il primo che ha pensato poi di fondare, di fare il libro, era proprio l'amministratore delegato all'epoca,
di fatto,
era Sir Beavers, che
esatto,
è stato il primo a pensare in una battuta di caccia quale fosse il volatile più veloce.
E da lì, e da lì libro, ha detto,
oh, ma... E sono stati, si distribuivano nei pub prima, inglesi.
Pensa che figata.
Poi è diventato questo successo. Senti, mondiale.
Silvio, noi ti ringraziamo per essere stato nostro ospite. Ovviamente, quando ti viene, quando insomma hai perfezionato l'idea per il prossimo, invitaci.
Mi scrivi, Silvio, voglio essere, ti farò da madrina, guarda.
Va bene, Silvio.
Grazie a tutti e saluto tutti. Grazie.
Un abbraccio, Silvio.
Ciao,
grazie,
Silvio,
a te.
Un abbraccio.
Grazie. Yeah.
the DOS.
Per me, numero uno.
Allora, noi ogni domenica, no, partiamo con i lavoratori della domenica, quelle categorie che, eppure se è domenica, ti tocca di lavorare perché ti obbligano le circostanze. Quindi abbiamo fatto pompieri, abbiamo fatto, vabbè, ovviamente giornalisti di Radio Popolare, li facciamo una volta sì, una
pasticceri.
No. Pasticceri.
Locali.
Locali aperti. Gestori di locali.
Veniva gestori, bravo.
Abbiamo fatto un sacco di categorie, arbitri, ok?
Arbitri abbiamo fatto.
Oggi abbiamo, ok, giornalisti, ma soprattutto abbiamo astronauta. Oggi su The DOS smarca la casella astronauta, ragazzi.
Perché gli astronauti lavorano anche di domenica.
Cioè, non è che sei su e torni giù e poi torni su lunedì. Sei su, o meglio... Lavoreranno gli astronauti di domenica? Lo scoprirete.
Esatto,
esatto, perché abbiamo avuto modo di intervistare come lavoratore della domenica anche Luca Parmitano, e quindi preparatevi.
Emilio Cozzi.
Esatto. Quindi ce ne andiamo nello spazio, perché abbiamo incontrato Luca Parmitano questa mattina al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Si è tenuta la presentazione.
Sì.
Di un libro.
Questo libro, ha scritto un libro Luca Parmitano per Feltrinelli, La Collana Junior, ed è molto carino che sia della Collana Junior perché è un libro effettivamente che può essere letto
dai ragazzi.
Sì, dai ragazzi, da qualsiasi età, perché sicuramente io lo leggerò in 3 secondi perché sono super appassionata, con anche delle illustrazioni molto bello, che ha scritto insieme a Emilio Cozzi. Emilio Cozzi, che è un divulgatore scientifico, esperto giornalista, esperto di spazio. E era già stato in microfoni di Radio Popolare per un libro precedente che ha scritto, che era La geopolitica dello spazio, e l'abbiamo incontrato, hanno fatto questa presentazione insieme, è stato molto bello. Possiamo dire che è stato bello.
È stato proprio bello. Bella la presentazione.
Molto bella anche la sezione, devo dirti, dello spazio che c'è al museo.
Sì, ecco,
era bello, la prima volta che la vedevo.
Anch'io.
Ho visto il museo un sacco di volte, però è un museo che puoi vedere a sezioni.
Ma andremo a valorizzarla con i nostri preziosi contenuti online molto a breve.
Ma è stata una bellissima sezione, abbiamo chiesto al direttore, è stata una delle prime sezioni, nel senso che era quella
dell'astronomia.
E che è quindi una delle sezioni che c'è dall'apertura negli anni 50 del museo. Poi è stata nel 2014
risistemata. Infatti ci sono dentro delle cose bellissime, delle chicche.
È un segmento, un frammento di luna.
Sì, la tuta dei cosmonauti sovietici. Un sacco di robe molto belle.
Orologi, di tutto e di più.
Una gioielleria.
Una gioielleria.
Orologi, sassi, palloncini, quelle cose... Ma torniamo al libro. Prima di arrivare appunto all'intervista a Parmitano, una domanda l'abbiamo rivolta.
Abbiamo fatto una domanda a Emilio Cozzi, proprio per sapere come è stato scrivere con Luca il libro. E diciamo una cosa agli ascoltatori e alle ascoltatrici, ma ovviamente l'avrete capito, le abbiamo registrate perché sono in Italia in giro per promuovere il libro, quindi non le abbiamo contate stamattina e quindi non le abbiamo qui in diretta, abbiamo registrato. Quindi a Emilio abbiamo chiesto come è stato scrivere il libro con Luca e la differenza con l'ultimo libro che ha scritto e che aveva presentato qua da noi a Radio Pop.
Passare dalla geopolitica dello spazio, che era il tema del mio libro precedente, a raccontare una dimensione che è quasi fanciullesca di scoperta dello spazio, che poi è il tema, è il viaggio che faccio con Luca Parmitano in questo nuovo libro, in realtà è stato da una parte molto difficile, perché appunto i registi sono diversi, dall'altra estremamente facile, perché hanno in comune la meraviglia e l'osservazione di una frontiera dell'umanità. Da una parte certamente nel libro sulla geopolitica, ne analizzo i risvolti più concreti, e invece con Luca ne analizziamo anche la dimensione più sognante, è quella di bambini un po' cresciuti forse, che osservano il mondo con la loro sensibilità, con le loro passioni, nel tentativo di appassionare anche qualche piccola lettrice o qualche piccolo lettore, e con una cosa in comune sempre tra me e Luca e tra i due libri, che è la curiosità. La curiosità è uno dei giocattoli più belli che abbiamo ed è quella che ci spinge a chiederci sempre cosa c'è dopo il fiume o sopra la montagna.
E queste erano le super... Siamo arrivati al momento dell'intervistona?
Siamo arrivati
al momento della nostra... Ufficialmente, quindi, della prima rubrica del lavoratore della domenica in questo caso Luca Parmitano.
Ma voi, gli ascoltatori sì, ovviamente lo conoscono, no?
Sì.
Però sappiamo che Luca Parmitano è astronauta dell'ESA, che è l'Agenzia Spaziale Europea, ma è stato il primo italiano a effettuare un'attività extraveicolare, cioè che è uscito.
La passeggiata nello spazio.
Passeggiata nello spazio, è stato il primo italiano a farlo. 6 ore e 7 minuti di passeggiata spaziale.
Che
ma è stato anche il primo italiano e il terzo europeo al comando della Stazione Spaziale Internazionale.
E oggi non sei, non
e
si
oggi
sa come
è Radio Popolare.
Mi sono appuntato davanti queste due facce qua che ci hanno fatto 4 chiacchiere che adesso ci andiamo a sentire. Questa è la rubrica Il Lavoratore della Domenica di oggi.
Luca Parmitano, benvenuto su Radio Popolare, siamo qui per la presentazione di questo libro. Ti chiederei da dove è partita l'idea di scrivere un libro e di scriverlo in questa chiave.
Nasce veramente nel modo più organico possibile, da un incontro. Emilio mi incontra al Wire Next Fest a Firenze un po' di anni fa, inizia una conversazione per vedere se c'era l'interesse per un'intervista, per un articolo. Inizia una conversazione che doveva durare un'ora, dopo un pranzo e altre 4 ore di conversazione scopriamo di essere come due bambini che si incontrano con i loro giocattoli preferiti a parlare, e nasce l'idea, un progetto anni dopo, di condividere questi giocattoli. Noi ormai siamo bimbi cresciuti, o diversamente bimbi, e ci piaceva parlare, proprio aprire un dialogo tra di noi per condividere queste passioni e sperare di dare una scintilla del nostro entusiasmo, ma a volte basta una scintilla per scatenare un incendio, questa è la nostra intenzione.
E la mia domanda è, noi facciamo un programma sulla domenica, è di domenica, quindi parliamo di domenica. Noi sappiamo, perché abbiamo letto, come si fa a scandire le giornate, gli orari, e quindi quali sono un po' le vostre tecniche per avere, diciamo, il ciclo, no? Sapere come si svolgono le giornate lì. Ma riuscite a capire quando è domenica e fate qualcosa di particolare la domenica?
Come no? L'attendiamo con molto entusiasmo, perché a bordo le giornate sono estremamente lunghe e le settimane sono molto brevi. Cosa vuol dire con questa frase, che non è mia, è di Anne McLean, una mia collega? Anne voleva dire che lavoriamo tantissimo, 12 ore al giorno sono impegnate nel lavoro, tra l'esercizio fisico e tutto il resto, e quando arriva la domenica, che è l'unico giorno veramente libero, è per noi tutti un momento di riposo, di ripresa, di dedica a se stessi, cosa che non possiamo fare durante la settimana. Quindi lo capiamo perfettamente, anche perché vediamo la nostra agenda finalmente sgombra d'attività.
Certo.
Allora, ultime due domande che accorpo. Uno, c'è la Saudagi, c'è il Mal d'Africa, manca lo spazio, arriva questa sensazione. E l'ultima, so che tu sei anche musicista, non rockstar ma musicista, chiederei un brano con cui chiudere questa conversazione da mandare in onda.
Partiamo con l'ultima domanda, okay, se posso permettermi. Un brano che forse non vi aspettate, ma che per me sarà per sempre legato alla partenza sulla Soyuz la prima volta, ed è Michael Jackson, Billie Jean.
Okay.
E questa è una storia che magari un giorno vi racconterò. Detto Billie Jean, hai fatto una prima domanda che mi sono già dimenticato.
Se c'è la Saudagi dello spazio.
C'è assolutamente, il mal di spazio è qualcosa di molto... molto tangibile, come Emilio ha scoperto di recente, è qualcosa che mi tocca profondamente. Quando sono rientrato la prima volta alla stazione per circa un mese, forse 6 settimane, non riuscivo a guardare il cielo di notte perché ero sopraffatto dalla malinconia. Quindi dopo averlo provato, probabilmente passerò il resto della mia vita non solo a cercare di tornarci, ma a pensare anche alle esperienze che ho vissuto, ed è per questo che vorrei davvero poter tornare a bordo di un'astronave nel prossimo futuro.
Grazie mille.
She was more like
Ascoltando lo speciale 2025 di Su The Dot.
La sigla che sentite in sottofondo, che insomma ha preso in prestito, vabbè, anche quella da ricordi.
Infatti, secondo me devi fare un po' più
corto. È la sigla di Fuori Gioco, il VAR del bar, la rubrica sportiva di Studio DOS, perché la domenica è il giorno tendenzialmente dello sport a tutti i livelli. Noi ogni domenica andremo su un campo specifico di uno sport magari meno conosciuto, magari anche molto conosciuto, ma andremo comunque in campi quelli sì, meno conosciuti, lo faremo in maniera seria, lo faremo con degli inviati. E oggi sono molto contento di poter annunciare
lo sport.
Che, Madonna, partiamo col botto. Sì. No, perché la settimana scorsa c'è stato il Gran Premio d'Italia di Formula 1, ma qui alziamo il livello. Perché andiamo a occuparci
di speed down, ragazzi.
Cos'è lo speed down?
Lo speed down.
Lo speed down è quella che nei Simpson veniva chiamata la formula carrettino, ovvero il carrello, cioè quelle cose che costruite e poi vengono lanciate giù da delle discese e
ci sono diverse categorie, competizioni ufficiali, c'è un'associazione che è lo Speed esatto. Down Italia, ci sono diverse gare, alcune sono valide per dei campionati, per esempio adesso sì. Quella che andremo a sentire oggi è valida per il campionato interregionale, si è tenuta in provincia di Varese. Nel crab, vuoi dire tu il nome?
No, vai tu. Sì,
che già indica perché vuol dire
esatto,
proprio...
Esatto, è quello, il biroccio, il carretto, no? Un po' in dialetto. Come funziona? Abbiamo degli inviati. Il nostro inviato, tra le varie cose, oltre a raccontarci, intervista i protagonisti, no?
Sì, abbiamo chiesto lui di intervistare uno dei...
Il vincitore
di una delle categorie, perché non c'è un vincitore assoluto, sì. Ovviamente, perché i carretti possono essere diversi, no? Quindi è inutile
dice
un
ovviamente...
vincitore assoluto. Però, esatto. No, però quindi c'è, sì. Per ogni categoria c'è un vincitore. Abbiamo sì. selezionato, diciamo, quella che è la categoria rappresentativa di questo club sì. sportivo La Biroccia a Roggiano, e quindi abbiamo scelto La Biroccia come categoria.
Esatto.
E abbiamo chiesto, ci intervisti il vincitore, per cortesia, caro Davide, ci ha mandato un vocale che vi facciamo sentire.
È questo.
Ciao Gaia, in questo momento è in ambulanza il vincitore, quindi se ce la faccio, gliele faccio. Dipende da come, se lo portano in ospedale o meno.
Questi sono i rischi del mestiere.
Esatto, adesso noi possiamo ridere perché la persona sta bene, ovviamente, anzi dopo 2 secondi mi è arrivato un messaggio, ero mista tra il ridere perché faceva ridere la situazione e l'essere seriamente preoccupata
certo.
per il vincitore, che poi sappiamo è Andrea, esatto. perché poi sentiremo comunque l'intervista sì. che è stata fatta, e subito sono stata rincuorata perché mi hanno detto, ma no, tranquilla, è già lì che si beve una birra, sta scegliendo cosa mangiare stasera.
Questo è
lo spirito dello speed down Italia, che noi amiamo.
E abbiamo l'inviato.
E abbiamo il nostro inviato, che è niente proprio di meno che il secondo arrivato nella categoria. Mm. Che è Davide Sueri e che ha il telefono con noi.
Ciao Davide.
Ciao.
Buonasera Davide. Allora, un po' di domande, poi lo sentiremo. Le hai fatte, tra l'altro ti è toccato intervistare il tuo acerrimo rivale che ti ha preceduto. E tra l'altro ti ha preceduto...
Amico ultra decennale e rivale da 20 anni più.
Esatto. Ti posso chiedere come prima cosa, partiamo un po', prendiamo la larga sì. questa... L'approccio a questo sport, intanto da dove nasce e quanto tempo porta via a livello di impegno se poi ti impegni in gare come queste?
Allora, lo sport nasce decenni e decenni fa. La nostra associazione, il Club La Biroccia, è nata a Lecco nel 1974. Quindi 51 anni, lo sport esiste da sempre, cioè con chiunque si parli qualcuno 4 cuscinetti sotto un pezzo di legno gli ha messi nella sua giovinezza, quindi lo sport è sempre esistito. Negli ultimi anni, grazie anche al Centro Sportivo Italiano, stiamo riuscendo ad avere un riconoscimento un po' più ufficiale. Il tempo che ci porta via dipende da quanto impegno uno ci mette. Noi, per esempio, come associazione siamo tra i più attivi in Italia, organizziamo un campionato nostro di 6 gare e ogni gara ti porta via, tra preparazione, smontaggio, allestimento e tutto, 2-3 giorni, più il tempo che devi dedicare al veicolo, a tutte queste cose. Quindi è un bel impegno, ma è un hobby, proprio una passione.
Ovviamente i veicoli sono autocostruiti.
Quelli nostri, da Biroccia Legno, sì. Abbiamo ruote in legno multistrato di pioppo compensato, proprio sull'asfalto diretto.
Capito.
Poi ci sono mezzi costruiti in serie, in Italia abbiamo mezzi, abbiamo produttori importantissimi che fanno dei mezzi super efficienti in tutta Europa, super competitivi, però i nostri sono autocostruiti.
Beh, ma che figata. Tra l'altro, la specifica sulle ruote è molto bella, cioè è come la mescola delle gomme della Formula 1, no? C'è una, un certo livello anche di precisione. È un'arte che si affina, cioè si diventa bravi in questa cosa qua. Quanto conta il talento puro, l'istinto anche in questo caso?
Allora, il talento conta tanto, soprattutto sulle categorie gommate un po' più, diciamo, diciamo un po' più raffinate, un po' più tecnologiche. Sulla biroce con ruote di legno conta tanto la bravura, ma conta tanto l'esperienza. Andrea vince, stravince, ma da 21 anni usa la stessa macchinetta. Io da 21 anni ne ho cambiate 5, per dire.
Bravo, colgo questa frecciatina e
esatto, esatto. Tra rivali, insomma.
Esatto.
Ma senti una cosa, è comunque è uno sport trasversale, nel senso che ci sono... Io ho conosciuto, ho avuto il piacere di conoscere Marcella, e Marcella, che fa parte appunto, tra gli organizzatori, no? Fa parte della...
Sì. Marcella è la nostra segretaria, insomma, okay. il vicepresidente.
Okay. Lei corre, mi ha detto, esatto. E poi ci sono anche i bambini che corrono, no? Andrea si è fatto
Marcella
male facendo
l'esempio. Marcella è l'esempio. Marcella corre con la biroccia legno, suo marito con un kart categoria C8 e suo figlio con un kart categoria C9.
Ma è bellissimo, lì, cioè, lì sono le dinastie. Capito? E proprio come i Verstappen, di padre in figlio.
Nonno, figlio e nipote che correvano nelle stesse gare in categorie diverse.
Ma che bello.
Perché vedi?
Dai 6 anni si arriva in 99 dal regolamento, poi ai 100 non c'è mai arrivato nessuno, magari
sì.
Ai 100 gli fanno la dea.
Sì, arrivarci, anche perché insomma vi assumete dei rischi. No, adesso scherzi a parte, è vero, però io ho parenti, zii miei che mi li chiamavano Carrellotti, però quello sostanzialmente erano, no? Lo hai detto, chi non si è mai messo sotto al sedere un asse che poggiava magari su dei cuscinetti a sfera.
Sì.
Effettivamente immagino anche tra gli ascoltatori in tanti lo avranno fatto. Quello che ti chiedo è, capita, perché c'è l'esperienza tutta e poi arriviamo all'intervista, capita ancora di avere un po' di strizza in alcuni passaggi?
Sì.
Perché si va veloce,
oggi con le ruote di legno sull'asfalto 80 all'ora.
Ecco,
ci
capito.
Sono mezzi che passano i 100.
Quindi il pensiero cacchio arriva ancora.
Sì. Anche dopo 20 anni, ve lo garantisco.
Certo.
Perfetto.
Oltretutto ci ha scritto Cristo, questa cosa la sapevamo, ma ci fa piacere che lo sanno anche, se lo ricordano anche gli ascoltatori. Chris ci dice: Cristiano Vagli e un Disma giovane facevano speed down alla montagnetta con la radio, una gara
Vero.
Di ascoltatori veramente divertente anni fa. Quindi in realtà questa cosa, cioè noi siamo andati a cercare un po' lo speed down perché sapevamo che c'era questa
c'era
cosa.
Anche questo. Poi ragazzi, l'idolo assoluto di Bart Simpson, vogliamo ricordarlo, è Ronnie Beck, campione mondiale di Formula Carrettino, che poi è quello sostanzialmente. Andate a recuperarvi la puntata, scoprirete che
la definizione che voi avete dato è perfetta.
Guarda qua.
Se volete seguirci, Club La Biroccia su Facebook e su Instagram.
Esatto. Club La Biroccia, che ha organizzato e che fa questo campionato.
Esatto.
Se no c'è poi anche
Speed Down Italia, che è la nostra mamma. Ecco,
esatto,
diciamo
l'associazione. Grazie mille Davide, salutaci anche Marcella.
Grazie a voi.
Un abbraccio.
Ciao.
Andiamo ad ascoltarci l'intervista.
Ecco, adesso siamo con Andrea Moleri, che ha vinto la categoria biroccia legno con un tempo esagerato di 2 minuti 11 secondi e quanti centesimi?
15
centesimi. Ok Andrea, che velocità hai raggiunto?
È 79 circa.
79 km orari su ruote di legno. È stata una vittoria annunciata, pensavi di farcela?
Allora, l'obiettivo è sempre arrivare davanti, però c'è sempre l'imprevisto, può succedere.
Ecco, diciamo che Andrea quest'anno le ha vinte tutte, quasi tutte, una gliel'ho fregata io. Qual è stato il passaggio più difficile del percorso?
Allora, il passaggio più difficile è l'ultima curva prima del traguardo, perché era un po' rovinato, hanno fatto dei tagli d'asfalto così e quindi era un po' difficoltoso anche capire la frenata e dove passare, se a destra o a sinistra, così.
Perfetto, grazie Andrea, e ormai ti dico complimenti per aver vinto il campionato, quasi matematicamente.
Grazie a voi, saluti a tutti.
By the world, a token team. like a chip in soaked with the tears because a baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and foe. Kiss on the clothes of Mr. Wills, I can't reform. No God like Hocus Pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relay.
Su The DOS.
Sempre facile.
Lavoratori della domenica, lavoro direi abbastanza tipico della domenica fino a un certo momento storico. Poi c'è è arrivato lo spezzatino, l'anticipo, il posticipo, la partita del
adesso
lunedì.
Adesso c'è sempre, praticamente lavora tutti i giorni.
Così, però questa settimana la massima categoria non lavorava in campionato, non stiamo parlando di calciatori, ma stiamo parlando di arbitri. E a proposito di arbitri, abbiamo con noi uno che comunque ha lavorato anche questa domenica. Benvenuto su Radio Popolare, Vincenzo Sommese.
Ciao Vincenzo.
Grazie, grazie, buonasera a tutti, buonasera.
Allora Vincenzo, la prima domanda arriva proprio un po' in merito a questo ruolo, cioè nell'ambito calcistico il sogno di fare il calciatore è abbastanza diffuso, ma quando è che arriva invece il sogno di fare l'arbitro, come arriva e come ci si prepara a diventare arbitri?
Beh, nel mio caso è stato tutto un po' per caso, mi sono affacciato a questo modo diverso di fare sport e era un modo anche per stare all'interno del mondo del calcio avendo sostanzialmente i piedi quadrati.
Quindi la prima caratteristica è l'onestà con se stessi.
Cioè, smetterla... La prima cosa, infatti.
Esatto, smettila di raccontarti che se non ti fossi fatto male al ginocchio giocheresti in Serie A.
Bravissimo,
mi sono esatto, avrei crociato, è stato colpo del crociato giocando a calcetto, poi esatto, di solito esatto. Succede, no? Ormai nelle partite
sì,
importanti.
Con gli amici, sì.
Esatto.
La classica scusa. No, sostanzialmente c'era la possibilità di rimanere nell'ambito calcistico con un ruolo completamente differente, prendendosi delle responsabilità non da poco.
Infatti.
E la fortuna è che il mondo arbitrale, piano piano conoscendolo, ti rendi conto che comunque al di là dell'attività sportiva che si fa la domenica diventa una vera e propria famiglia. Io sì. Da un punto di vista lavorativo nasco come arbitro in provincia di Napoli. Mm-hmm. E lavorativamente parlando ho girato un pochino tutta l'Italia. Sono 3-4 anni che adesso sono qui a Milano e il primo impatto che ho avuto con questa meravigliosa città, aggiungerei, è stato proprio con la sezione arbitri di Milano. Sono stati tutti persone straordinarie proprio da un punto di vista non solo arbitrale ma soprattutto umano, e ovunque sia andato ho trovato sempre porte aperte, grandi famiglie, sono stato
ma sai che...
a Castelfranco, quindi in Veneto, sono certo. Stato in Toscana, quindi no.
Ma sai che secondo me questa cosa di famiglia nasce anche dal fatto che è una categoria così maltrattata e così, come dire, capito? Che bisogna fare un po' quadrato, un po' famiglia, un po' squadra, e magari arriveremo anche lì.
Una forza vicenda, diciamo.
È un sostegno almeno tra noi. Prima però ti voglio chiedere, è chiaramente un lavoro in cui un po' il weekend, un lavoro, perché poi non è un lavoro, perché immagino che molti di voi abbiano altro come lavoro. È un impegno che prevede che il weekend un po' te lo metti lì, cioè te lo giochi almeno un momento del weekend, te lo giochi così. Tu oggi hai arbitrato, giusto? Posso chiederti qual era l'incontro?
Sì, ho fatto una partita qui alle porte di Milano, a Basiglio. Ho fatto una partita di seconda categoria, una bella partita, purtroppo finita 0-0, ma per una casualità, perché le azioni sono state tantissime. Due squadre che si sono fronteggiate per cercare di uscire dalle zone basse della classifica, perché altrimenti si retrocede in terza categoria.
1-0-0 che chiaramente ha fatto fallire entrambi i propositi. No, scherzo, però forse il risultato meno utile per entrambi. Cosa avresti fatto oggi se non
fossi stato in campo?
Esatto.
Beh, premesso che io ho moglie e due bambini piccoli,
capisco. Sì.
Non avrei sicuramente passato la domenica all'IKEA, perché comunque avrei cercato, avrei sicuramente cercato un altro sport a cui dedicarmi, perché io passo tutta la settimana, comunque faccio un lavoro d'ufficio, e quindi tutta la settimana, da lunedì a venerdì, lavoro in sede. Ho un po' di smart, ma lavoro soprattutto principalmente in sede, e stare tutto il giorno davanti al computer non aiuta tanto da un punto di vista fisico.
Certo.
Quindi con l'arbitraggio hai la possibilità non solo di avere la partita la domenica, ma c'è tutta la preparazione alla gara, quindi c'è l'allenamento, ci sono gli allenamenti, ci sono la preparazione, quindi proprio cercare di trovare delle informazioni sulle squadre, su come giocano, quindi per cercare di prepararti e di stare meglio in campo per affrontare la competizione. È un bel lavoro.
Immagino. Tra l'altro, Giusti ci scrive: quando io giocavo a calcio negli anni 90, centro Sardegna, quello dell'arbitro era in assoluto il mestiere più pericoloso, altro che altoforno, edilizia o guidare i camion. A parte i paragoni, però, si diceva prima, no, la questione della famiglia, la questione dell'insulto facile, è abbastanza riconosciuta anche tra i vari messaggi che arrivano in merito a questo. Tu parlavi di allenamenti, ma c'è un modo anche per allenarsi a questo, cioè per riuscire ad andare oltre, certo, anche quando entrano, certo, nel personale?
Sì, certo. Indubbiamente, se uno si fa prendere da quello che succede fuori dal terreno di gioco, diventa tutto molto complicato ed è difficile portare a casa la partita, cioè nel senso, se uno si lascia coinvolgere da quello che viene detto dagli spalti, indubbiamente perdi quella serenità che può portarti a prendere delle decisioni. Però devo dire che io nasco come arbitro in provincia di Napoli, arrivo qui a Milano e effettivamente a Milano c'è una situazione, diciamo, leggermente diversa, perché comunque c'è una cultura nell'accettazione anche dell'errore un pochino diversa, e questo bisogna darne atto alla federazione, che sta lavorando bene proprio per sensibilizzare non solo le società, ma anche banalmente anche il pubblico. Infatti nel mio caso oggi ci sono stati quasi zero insulti, perché comunque ripeto, erano due società culturalmente, calcisticamente parlando, comunque, che sanno accettare anche l'errore, quindi diventa molto più semplice riuscire a scendere in campo e prendere delle decisioni.
Esatto.
Sicuramente ho fatto degli errori, però diciamo che sono stati accettati.
È bello che non si possa contare sulla moviola in radio, per cui sicuramente da questo
punto. No.
Oltretutto,
e quindi sei da solo a prendere delle decisioni, e quelle decisioni a volte devi sperare che siano corrette,
che siano quelle giuste, certo.
Sì, infatti.
Anche perché appunto nelle categorie inferiori il VAR non c'è, quindi rimane tutto un po' così.
Ti dirò di più: l'arbitro addirittura da solo non ha neppure gli assistenti, e quindi
quindi è proprio tutta responsabilità tua, non puoi prendertela col guardalinea
non ci sono i guardalini, quindi anche fuori gioco sei da solo
solo, e se non sei nel punto giusto, che non vedi bene, o la va o la spacca, insomma.
mi sembra
è giusto,
ma è un approccio, diciamo, un approccio curioso.
Basarsi sulla fortuna non è che sia
devi
prendere la decisione
che
abbastanza
giusto,
in fretta,
insomma.
Esatto. Volevo chiederti un'ultima cosa. Senti, ma da arbitro, quando guardi una partita tipo in televisione, tu guardi l'arbitro? Cioè, nel senso, al netto della partita, capisci?
Certo, no, gioca la squadra, gioca
di formazione professionale.
Esatto.
Ammazza quanto è scarso ti capita sta roba? Sai che penso di sì, dalla risata di
secondo me è una questa risata è un po' una risposta implicita. Sì.
Sì.
No, è il momento scherzoso, quindi figurati, no, uno guarda l'arbitro e ad arrivarci a quei livelli, cioè nel senso ad arrivarci in televisione. Io ho avuto la fortuna di arrivare ai nazionali, quindi ho girato tutta l'Italia con l'arbitraggio. L'associazione veramente mi ha dato la possibilità di girare dalla Sicilia al Trentino Alto Adige, quindi devo solo ringraziare. Adesso mi sto dedicando a dare una mano in sezione, perché alla mia età alla fine si dà una mano.
Ah, c'è un'età anche per l'arbitro, tipo oltre la quale basta?
Sì,
i giocatori, insomma.
Sì, per arrivare a determinate categorie tu comunque devi avere un'età che ti possa consentire ad arrivare in Serie A e poi internazionale. Quindi se arrivi a 40 anni in Serie A, sei già un pochino fuori per accedere poi agli internazionali. Quindi...
Però io adesso fammi tirare fuori.
Scusa,
questa.
Fiato e diotrie.
Sì, certo, ma io ho un come si dice? Uno scheletro nell'armadio.
Okay. Fantasma
nell'armadio.
Diverse
sotto
cose.
Il letto.
Okay.
Uno scheletro nell'armadio. Io avevo una passione smodata per Collina.
Ecco, è personale tua, sì,
sì.
È così, no?
Quindi io nelle partite guardavo le
ti
partite, devo dirti che ho seguito il calcio, adesso non lo seguo tantissimo, però è uno sport che mi piace. E avevo questa passione per Collina, e avevo una certa comunque Collina, non era di primo pelo.
Beh, non è mai stato, a parte che
primo pelo
battuta,
che era pelato,
la potevi...
però vabbè, ma lì erano i capelli, non è? No, no, beh, perché lui era anche,
sì.
Aveva la malattia, forse
sì,
che non
pensa,
è...
credo di sì.
Non era di primo pelo, è proprio così un po', vabbè, comunque ce l'aveva una certa.
Sì, poi con lui credo di non sbagliarmi, ma con lui si è arrivato addirittura a 45 anni come limite in Serie A.
No, pensavo fosse ne avesse di più, devo dirti.
È
probabile che probabilmente io era giovane e mi sembrava vecchio.
È quello. Continuiamo a insultarlo.
No, ma adesso sono io che sono dall'altra parte, no? Che mi sento coetanea di molti, invece no.
Ti volevo chiedere un'ultima cosa. Domenica prossima ancora in campo o tocca l'IKEA?
No, domenica prossima, spero, mi auguro ancora in campo, perché le designazioni arrivano il lunedì.
Certo.
Quindi io faccio un appello al presidente della sezione di Milano.
Pubblico.
Quindi abbiamo un buon proposito. Noi nella trasmissione, in questa trasmissione,
brava,
abbiamo anche questo. Noi buoni propositi che chiediamo sempre agli ascoltatori di dire, in modo, i buoni propositi per la settimana entrante, no? E poi noi alla domenica successiva andiamo un po' a tirare le fila dei discorsi e a chiedere ai vari ascoltatori che ci hanno mandato i buoni propositi se li hanno effettivamente raggiunti, seguiti, insomma. Il tuo per settimana prossima quale potrebbe essere? Guarda che poi ti chiamiamo e te lo chiediamo.
Un proposito: riuscire ad accontentare almeno mia moglie in una delle tante richieste che mi fa.
Quindi... questa è molto importante.
Questa qua sarà già anche Villaci, secondo me.
Esatto.
Vabbè.
Tra l'altro... puoi anche salutarla perché è lì di fianco, chiaramente.
No, fortunatamente sta di là. Cerco di evitare avvocati, separazioni e tutto.
Esatto. Grazie mille davvero.
Grazie,
Vincenzo Solmese. Un abbraccio. Grazie
ciao.
Mille davvero.
Grazie mille, ciao.
Questo brano possiamo dirlo chi l'ha scelto?
Sì, certo, l'ha scelto il nostro Vincenzo.
Esatto, non è mica te. Che è anche il titolo della canzone.
Ho paura di baciarti ad occhi chiusi, perché quando li riapro tu te ne sei andata via come il sole dopo un tramonto, come l'ultimo raggio che ti bacia il volto, ed io che sono sola adesso sopra quel tetto dove abbiamo fatto di tutto. Il cielo non è più lo stesso. La mia bocca non ha il tuo sapore d'ora, bene, non mi piace più, ma lo faccio solo per dimenticarmi di te, seduta in quel ristorante che mi dicevi scusa, ma tra noi è finita adesso. Sono uscito questa sera con lei, ma mi sento in colpa, anche se non dovrei, come se fossimo ancora legati con un filo che tanto non taglierei. E ti cerco con la coda degli occhi, in un bar che tanto tu non conosci, e mi perdo tra i suoi mille racconti. Me ne vado ma non credo ti importi.
incontro uno, veramente un bel tipo, mi porta a cena fuori, mi raccompagna a casa e mi tiene 2 ore parlandomi di zona, fuori gioco e modulo all'italiano.
E cosa vuoi di più dalla vita?
Su the DOS.
Su the DOS.
Voglio il meglio.